Cinevagando, il podcast di Cinemio.it.
Benvenuti, benvenuti a Cinevagando, il podcast di Cinemio.it, puntata numero 7. Siamo oramai giunti al termine di questa calda, calda estate. E Cinevagando non è andato in ferie e siamo qui per parlare ancora una volta di cinema. Io sono Luigi Coccia e questa volta mi trovo solo soletto perché tutte le mie collaboratrici sono giustamente nelle loro agognate ferie. Quindi partiamo subito ricordandovi un po' le nostre coordinate. Innanzitutto, se volete seguire tutto ciò che accade al cinema con recensioni, interviste, specialmente sul cinema italiano, potete seguirci su www.cinemio.it. Potete anche guardare i nostri video sul nostro canale YouTube e trovarci anche su Facebook. Il nostro podcast invece è scaricabile anche su iTunes e sul nostro sito. Questa volta, non avendo le nostre simpatiche voci che leggono con noi e leggono per noi il sommario, sarò costretto, mio malgrado, a farlo io. E allora, sommario. Un film entusiasmante e ricco di colpi di scena. Parliamo di Detective D e il mistero della fiamma fantasma. Proseguono le nostre lezioni di cinema con Nicola Piovani e il suo rapporto con Fellini, Taviani e Monicelli. In uscita il nuovo film di Daniele Gaglianone. Ne parla in questa intervista. Mettetemi comodi, magari al fresco, perché Cinevagando sta per cominciare.
Il gestore del cinema è un tuo amico. Non abbandonarlo in estate.
Campagna promozionale a favore del cinema d'estate.
Cina, 689 d.C. Per la prima volta una donna accede al potere, ma delle morti misteriose minacciano la sua incoronazione. Un dissidente è chiamato a risolvere il caso e a proteggere il regno.
Quello che avete ascoltato è un piccolo pezzettino del trailer del film di cui vogliamo parlarvi questo mese, che è Detective D e il mistero della fiamma fantasma, il film di Sui Hark, presentato a Venezia nel 2010 e in uscita il 26 agosto in tutti i cinema d'Italia. Entusiasmante e coinvolgente, ricco di colpi di scena e legato alle arti marziali, il film è un vero e proprio giallo che racconta di una serie di morti improvvise per autocombustioni all'interno del Palazzo Reale, dove verrà incoronata la prima imperatrice della Cina, Wu Tianxian. Siamo intorno all'anno 690 e il Detective D viene scarcerato, dopo essere stato incarcerato, viene scarcerato dopo 7 anni per risolvere il caso di queste morti per autocombustione. Sentiamo un altro piccolo pezzettino.
Vostra Maestà, vi ho portato di Rengia. Per loro è inconcepibile che io possa salire al trono.
La risposta può costarti molto cara.
Il film, ricco come dicevo di arti marziali all'interno, è anche molto divertente e ben recitato. Ovviamente non mancano le inquadrature spaziali, i voli rocamboleschi, le vertigini, però all'interno, come dicevo, troviamo questa storia che è la vera storia, un classico dell'investigazione dei film gialli. Quindi noi vi consigliamo questo film, andate a vederlo al cinema, vi ripeto, esce il 26 agosto e non vi farà rimpiangere il prezzo del biglietto.
Ogni estate, milioni di biglietti invenduti vengono gettati nel cestino dei rifiuti. Contribuisci anche tu a tenere pulito il pianeta. Vai al cinema.
Campagna promozionale a favore del cinema d'estate.
esce il 2 settembre un film italiano che si chiama Ruggine, il film nuovo di Daniele Gaglianone, che noi avevamo già avuto modo di incontrare a Locarno due edizioni fa con il suo bellissimo film Pietro. Il nuovo film si chiama, dicevo, Ruggine, è tratto dal romanzo di Stefano Massaron, e ascoltiamo proprio Daniele Gaglianone in un'intervista rilasciata a Radio S Channel di Sulmona. In questa intervista Daniele Gaglianone ci racconta un po' che tipo di film è Ruggine e cosa racconta.
Allora, Ruggine è un film ispirato a un libro di omonimo di Stefano Massaron, uno scrittore milanese, ed è una storia ambientata a fine anni 70 in un quartiere periferico di una città del nord, che potrebbe essere Torino o Milano. È una storia di un gruppo di bambini immigrati dal sud e dal nord-est, dove ognuno parla la sua lingua, col suo accento, insomma, e in una calda estate arriva un nuovo medico in questo quartiere, una persona che appartiene evidentemente con evidenza a un'altra classe sociale, è un signore, un uomo aristocratico, uno con i soldi, che tutti, come dire, trattano con rispetto, poi siamo anche a altri tempi, insomma. E solo i bambini riescono a capire qual è la reale natura di quest'uomo. Viene trovata morta una bambina nel quartiere, loro, insomma, dopo anche molta angoscia, capiscono che è stato lui e lui responsabile di questa cosa, ma stanno zitti perché hanno paura che gli adulti non gli credano. E niente, come tutte le fiabe nere, anche meno nere, alla fine i bambini si confronteranno con questo orco. Il film è strutturato tra passato e presente, anche se non c'è il passato, non è mai un flashback, il presente non è mai un flash forward. Nel presente vediamo tre adulti, che sono questi tre bambini cresciuti 30 anni dopo, colti nel loro quotidiano, in un quotidiano apparentemente pacificato, dove niente sembra poter succedere, e dove questo passato sembra lontanissimo. E invece all'improvviso, in modo inaspettato, è ovviamente diverso per tutti e tre, l'eco di quella storia arriva, entra nelle loro vite, e loro si devono confrontare con questa epifania e in qualche modo dirsi un pezzo di noi è ancora lì. Però questa epifania è anche qualcosa di liberatorio, credo. È una storia di amicizia, una di quelle amicizie forse le più autentiche e viscerali che ci sono nella vita, l'amicizia quando sei bambino, e che magari con persone che non vedrai mai più nella tua vita, ma che restano forse le più limpide, perché appunto non mediate da ciò che poi ti accadrà nella vita futura, dal tuo lavoro, dagli incontri che fai. E quando sei bambino ti scegli perché ti guardi negli occhi e non sai perché io e te diventiamo amici, no? È anche la storia di una maturazione dolorosa, perché questi bambini che vanno a giocare in questo posto mitico che è questi due silos arrugginiti, che loro chiamano il castello e che è un po' il loro regno, vivono in un mondo sospeso con tutti i bambini, no? E poi a un certo punto arriva la vita, quella vera, e nel modo più brutale possibile, impensabile, e diventeranno adulti forse troppo presto.
In questa clip Daniele Gaglianone ci parla di come è stato lavorare con questo cast, che tra l'altro comprende Filippo Timi, Stefano Accorsi, Valerio Mastrandrea, Valeria Solarino e tanti altri.
Ma io devo dire che anche sulla carta magari qualcuno poteva pensare che questo per me poteva essere anche un problema, no? Perché la prima volta che mi trovavo in un film con degli attori famosi, che, come dire, si portano dietro di loro un mondo, con loro un mondo, non necessariamente. Io credo che siano stati loro ad entrare nel mio di mondo, e ad entrarci, devo dire, con una disponibilità e con una passione di cui li ringrazio molto. E quindi c'è stata molta empatia fra di noi. E, devo dire che sono molto curioso di vedere come il pubblico reagirà nel vedere comunque questi attori in un contesto un po' inconsueto, forse, no? Credo che sia è stata una bella sfida per me, una bella sfida per loro, e così come siamo contenti noi, credo che anche il pubblico ne sarà contento.
Ed infine un'altra domanda legata al stato e al momento storico del cinema italiano.
Ma sai, parlare del cinema italiano è un po' come parlare dell'Italia. Cioè, devo dire che io sono 20 anni, che forse anche di più, che comunque mi occupo di cinema, prima con i corti, documentari, poi continuando a fare documentari, lungometraggi, diciamo che sono 10 anni che in qualche modo con i lungometraggi sono... Da 10 anni che comunque sento che siamo in difficoltà. È vero, siamo in difficoltà sempre maggiore, ma perché lo è il paese? Allora voglio dire, se gli ospedali non funzionano, perché dovrebbe funzionare il cinema? E il problema è che c'è un discorso di immaginario, no? Che questo paese ha, e di persone a cui questo paese in qualche modo pare affidare questo immaginario, e che non so, che io sento spesso assolutamente staccato dal paese reale. Non lo so, io credo che il cinema paradossalmente potrà vivere un momento di grande fermento, proprio perché secondo me viviamo in un momento di grande difficoltà, e visto che probabilmente le difficoltà aumenteranno, secondo me il cinema potrà cogliere questa sfida di raccontare questo paese come forse, appunto, chi detiene il destino dell'immaginario collettivo in questo paese forse non ha tanta voglia di sentirsi raccontare.
Bene, noi ringraziamo Radio S Channel di Sulmona per questa intervista e andiamo avanti con Cinevagando.
Le zanzare continuano a essere un problema? Le mosche continuano ancora ad attanagliare il vostro riposino serale? Oggi c'è l'unica solita soluzione: andate al cinema. Nelle accoglienti e fresche sale cinematografiche le zanzare e le mosche non possono entrare. Campagna promozionale a favore del cinema d'estate.
E come di consueto, anche questa volta abbiamo le nostre lezioni di cinema, dedicate a Nicola Piovani, il grande musicista, compositore che ha scritto le più belle musiche dei film italiani. In questa chiacchierata Nicola Piovani ci racconterà un po' le relazioni con i grandi registi e com'è scrivere per il cinema. In questa prima clip Nicola Piovani ci racconta com'è stato lavorare con i fratelli Taviani e Fellini contemporaneamente, perché stava registrando le musiche per Good Morning Babilona e l'intervista, quindi un piccolo confronto di lavoro con i due registi.
Per fare il lavoro che faccio io, che facciamo noi, cioè parlo io e tutti i miei colleghi italiani, spagnoli, americani, francesi, per farlo bene ci vuole una attitudine a mettere da parte il più possibile la tua poetica personale e a entrare nella poetica di un altro, perché se no sarebbe impossibile per me, come per Morricone, come per Rocca, come per Alexandre Desplat, che adesso fa dei lavori meravigliosi, passare da un autore a un altro, soprattutto se fai cinema d'autore e non di genere. Passare, guarda, ricordo un periodo molto denso, perché dove lavoravo tanto, in cui si sono accavallati due film, uno che era in chiusura e uno che era in partenza, che erano Good Morning Babilonia di Paolo Vittorio Taviani e Intervista. Io ricordo che nella viola di Cinecittà finivo il lavoro di montaggio finale della musica e entravo nella moviola di interviste e cominciavo a guardare il materiale. Sono due film che parlano di cinema, sono due film che mettono in campo il set, sono due film che raccontano del passato, l'innamoramento del cinema, quindi l'epica del cinema e la nascita del cinema. Sono due film dove c'è il tramvento che porta sul set, una a Cinecittà e un'altra a Hollywood. Eppure due occhi così, quattro occhi, sì, questo non sei, ma sono quattro, due punti di vista così diversi, è quasi impossibile immaginarli. E se tu prendi le note della musica che ho scritto per l'intervista e le note della musica che ho scritto per Good Morning Babilonia, senti due punti diversi. Ora questo magari uno può pensare che ti richieda anche una qualche schizofrenia, però invece c'è anche una, non so, una specie di attrazione nel travestirsi, no? Nel riuscire a travestirsi e entrare dentro una cosa. Un attore si traveste tutte le sere, fa un altro, però un grande attore proprio si trasforma, proprio il piacere di essere l'avaro o di essere Macbeth o di essere Saul. E così anche per chi fa il mio lavoro, però c'è una scorciatoia, che è quella di cercare di fare i film in cui, di cui ti innamori. Cioè il rapporto che puoi avere con quella storia, con quel film, grande film, piccolo film, film riuscito, film fallito, non ha importanza, però se nasce da una scintilla di innamoramento, se tu trovi questo, naturalmente sono innamoramenti, cioè molto promiscuo questo tipo di sentimento, perché passi da una cosa là, però se trovi quello è più facile capire di che cosa ha bisogno quel film, perché se no rischi di cadere in una brutta zona.
In questa seconda clip invece Nicola Piovani ci racconta com'è il lavoro del musicista proprio a partire dalla sua esperienza del Marchese del Grillo con Monicelli.
E il Marchese del Grillo l'ho scelto per quella scena del teatro d'Alibert, cioè una scena che si svolge in teatro, e quando faccio qualche seminario, qualche incontro con gli studenti di musica o con gli studenti di cinema, mi serve molto per spiegare, per dire, allora tu che fai questo lavoro, guarda che un giorno ti potresti trovare di fronte a queste difficoltà. E le riassumo in quattro parole. Letta la sceneggiatura del film Il Marchese del Grillo, c'era una scena che era il teatro d'Alibert, che nella sceneggiatura è il teatro dove il Marchese del Grillo va a vedere un'opera, siamo all'inizio dell'Ottocento, va a vedere un'opera. Perché va a vederla? Perché è una compagnia che arriva dalla Francia che porta una grande novità, le femmine in scena. Il soprano non è, il ruolo di soprano non è cantato da un castrato ma da una vera femmina, grande attrattiva da una parte per lui e la sua combriccola, e anche grande attrattiva da parte sia dei bigotti che non vogliono vedere femmine in scena, sia dei castrati e della loro piccola lobby che si vede sottratto un lavoro, perché se le femmine arrivano in scena loro sono finite. E quindi c'è questa situazione drammaturgica che finisce, che prima c'è un personaggio e tanto avvengono delle cose in scena, poi c'è un altro personaggio e avvengono delle cose in presenza, e poi alla fine esce soprano che canta, il castrato canta sopra dalla sala, canta con voce più acuta e più squillante, allora il soprano cerca di andargli sopra, allora il castrato entra in scena, c'è questa guerra di squilli e che finisce con il lancio di ortaggi da parte del pubblico, e la scena loro, gli sceneggiatori l'hanno scritta bene, il problema era che cosa cantano questo, che fa l'orchestra, che cosa si mette in scena, perché siamo agli inizi dell'Ottocento, siamo nel passaggio delle voci, va a trovare un'opera del primo Ottocento che va alla riorchestrale, va alla ritrovare in modo che questa opera autentica si pieghi così, si moduli sulla sceneggiatura. Era un'impresa insomma, che dopo pochi tentativi è fallita subito, ho capito che non saremmo mai riusciti a servire bene il film, e grazie anche alla disinvoltura incoraggiante di Moncelli abbiamo deciso di farla finta, di scrivere un'opera finta che si prestasse a tutto quello. Allora, naturalmente non ho scritto tutto un'opera, ho scritto soltanto quei pezzetti che servivano per la scena, cioè il canto di Mercurio che scende da là, poi c'è Bacco e poi alla fine esce lei che canta sulle glissine, sulle platane, sulle noiele coccatie, sulle banane, e che doveva anche avere una sua leggerezza. Ecco, scrivere quell'opera che potesse sembrare autentica, perché il film è stilisticamente curato, come avete visto le immagini e tutto, e che avesse questa plasticità, mi ha creato grandi difficoltà, e come di fronte a un sudoku particolarmente difficile ti impegni e decidi di spuntarla, dedicandoci molte ore, con l'aiuto di Angelo Savelli, che era un regista con cui lavoravo quel tempo in teatro, abbiamo costruito questa frammenti da un'opera intitolata La cintura di Venere, La ceinture de Venus, e siccome all'inizio della scena Monicelli voleva inquadrare la locandina, abbiamo dato una locandina finta, La ceinture de Venus, La cintura di Venere, opera di Jacques Beren, nome inventato, nome vero, Jacques Beren, con tutte, e l'opera è passata tranquillamente, nessuno ha detto no, stilisticamente non va bene, neanche dei critici filologi, sia italiani che francesi, tanto è vero che ancora noi oggi in casa editrice riceviamo delle lettere di qualche studente che fa la tesi sull'opera del primo Ottocento, più di una volta è successo, che dice scusate, ma noi abbiamo cercato sto Jacques Beren in tutte le città. Non sta, adesso dico, non sta neanche su internet, non si ci trova. E naturalmente, siccome non abbiamo voglia di dire, ero d'accordo con Gerini, non stare troppo a spiegare, diciamo, facciamo i dispetti ai francesi, no? Stare a spiegare, diciamo, adesso ultimamente ci siamo cercati su internet, ma su internet, diciamo, bene, arriviamo sempre a finire al Marchese del Grillo e non riusciamo mai a arrivare all'originale. Ecco, questa cosa dal punto di vista artigianale mi dà una soddisfazione immensa.
La terza e ultima clip è legata al rapporto tra Nicola Piovani e Fellini, che ha incontrato per girare con lui, per musicare con lui diversi film. Ascoltiamoci questa clip.
Beh, poi come è avvenuto l'incontro, non c'è niente, nel modo più normale possibile. Ricordi, ero a casa, mi stavo riposando perché ho lavorato molto. La mattina dopo avevo un appuntamento con Paolo e Vittorio per lavorare a, credo, Caos, a Cinecittà, e mi è arrivata una telefonata. Dice, sono l'aiuto regista di Federico Fellini, il maestro vorrebbe incontrarla negli uffici del Teatro 5 di Cinecittà. Sembrava uno scherzo, probabilmente tutto talmente ovvio, talmente Teatro 5 di Cinecittà, il maestro vorrebbe incontrarla. Solo io avevo molti amici napoletani in quel periodo che si divertavano a fare scherzo. Per metà ho tenuto un po', dico va bene, allora io assicurarsi. Però la chiedo, sto lavorando, a un certo punto chiederò di interrompere il lavoro, però e credo che Paolo e Vittorio se lo ricordino, quella mattina con cui gli ho detto guardate, io mi devo assentare una mezz'oretta dove devi andare da Federico Fellini, e ricordo questo un clima di solidarietà quasi con gli altri, mi volevo mangiare. E basta, e lui mi disse che stava preparando uno spot.
Cioè, sei arrivato e era proprio Fellini che ti aspettava?
Era proprio Fellini, negli uffici del Teatro 5 di Cinecittà. Siamo salutati, lui mi ha detto che stava preparando uno spot pubblicitario per la Campari. E se volevo entrare, e io, un po' per la timidezza, un po' per il nervosismo, un po' per così per rigida, ho detto, guarda che io la pubblicità non l'ho fatta mai, perché poi non è che mi piaccia la pubblicità. Lui ha detto, a me mi fa orrore la pubblicità. E poi dice, immagina proprio questo, una pubblicità per un super alcolico, una cosa indecente. Quando ci vediamo allora? Considera un'occasione pagata dagli altri per lavorare insieme, per vedere che cosa sappiamo fare insieme. La seconda obiezione che ho tentato, ho provato di fare, è, guarda che io sto lavorando a un film molto importante, Caos, con Paolo e Pietro Ragazzi, stanno qui, quindi non ho molto tempo, non ho tempo pieno da dedicarmi. E lui proprio salutando e andando, dice, vabbè, lo sai, più si fa meglio viene, allora ci vediamo. Quindi abbiamo cominciato, sono tornato, gliel'ho detto a Paolo e Vittorio, credo che abbiamo anche quasi brindato, e poi ha fatto questo piccolo spot della Campari e subito dopo mi ha dato la sceneggiatura di Ginger Fred e via, 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 fino all'ultimo che era un musicato, una filastrocca su Arcibaldo e Petronilla che doveva servire per il film che stava preparando, e poi è rimasto il levare, come si dice.
Bene, finiscono qui le nostre lezioni di cinema, ci diamo appuntamento anche per questa rubrica al prossimo podcast.
Cinevagando, il podcast di cinemio.it.
Bene, finisce qui la nostra puntata di Cinevagando. Vi ricordo ancora che potrete trovare aggiornamenti ed approfondimenti su www.cinemio.it. Un saluto da Luigi Coccia. Vi auguro una fine estate fresca, fresca e ricca di novità, non solo per quanto riguarda il cinema, ma magari per la vostra vita privata. Ritroveremo tutti i nostri collaboratori nel prossimo podcast che uscirà il 6 di ottobre. Per noi è tutto, per voi è tutto, quindi buon cinema a tutti!